redigio.it e la storia continua. Radio Fornace del 15 aprile 2024, lunedì, la settimana, la 16, 106esimo giorno. Non fiori, ma opere di bene. Travedone e Monate, alcuni toponimi. E la Lombardia, terri di laghi e di storia. Vi racconterò due leggende della Lombardia. Buon ascolto. Non fiori, ma opere di bene. Quando c'era miseria e il benessere d'oggigiorno era là da venire, tutto quello che si faceva, si comprava o si piantava aveva ragione di essere, non solo se era conveniente, se dava frutti, se era cioè utile all'economia della famiglia. Una pianta di Abispigea, di camelia, di Araucaria excelsa, ma per che farne? Ma è ornamento per la casa, le dà un'aria distinta, signorile, e la casa diventa tutta un'altra cosa. Allora, negli anni 30, nessuno che non fosse ricco aveva dubbi. Invece del cetro del Libano, un albicocco invece della camelia bilobata, un ciliegio invece della auricaria e una pianta di melo, di pero, di fico. Non la bellezza, il verde fine a se stesso, ma l'utilità materiale delle pesche coltivate nell'orto di casa, delle noci, nocciola, dell'uva del filare che faceva da divisorio tra l'orto e il pollaio. Dunque, ci seguiva il fantasma della fame, la penuria di soldi, la necessità di economizzare, di cavare sangue persino dalle rape. Il prato seminato davanti a casa era di trifoglio. Oltre che a farne una specie di tappeto verde, serviva da pastura per le oche, che durante l'estate fornivano la piuma morbida per le trapunte e i cuscini d'inverno. E ingrassati a dovere, costituivano il piatto forte per i cenoni di fine anno. Filari di uva, piante di mele. Nel mio giardino avevo un albero che produceva mele e cotogne di una grossezza eccezionale. Erano il sogno delle mie galline, che a furia di beccate si mangiavano anche il torsolo. Piante di pere, in prima fila, di 4 o 5. Piantone di cachi che producevano a quintali, noci giganteschi. Una mia pianta di albicocche superava in altezza la mia casa di 2 piani. Pesche, prugne gialle e blu, così dolci e buone che venivano prese d'assalto dalle api prima ancora della loro maturazione. Importanza capitale per l'economia paesana era costituita dai gelsi o mori, da noi chiamati i morun. Le loro foglie erano cibo prezioso e insostituibile per l'allevamento dei bachi da seta, attività prospera soprattutto nei primi 20 anni del secolo. Tutte le nostre campagne erano percorse da file continue di gelsi e il loro frutto, le more, era molto gustoso. Per chi non ha mai visto un gelso in vita sua, ne esistono 2 più che centenarie e sono così vecchi che hanno il tronco quasi cavo. Tuttavia prosperano ancora benissimo e si trovano a Verghera a metà circa della via Palazzo di fronte a un cortile che porta al numero civico 24. Ma come riescono a sopravvivere? Vestono quest'anno, come tutti gli anni precedenti, una ricchissima corona di vivissime e sanissime foglie verdi. Si coltivava durante la mia fanciullezza il ravizzone, una piantina non più alta di 30 o 40 cm, ricoperta di vivissimi fiori gialli dai quali, per spremitura, si otteneva un olio denso e saporito. Patate, segale, coltivate sui terreni più poveri, grano, grano turco o formentonino, frumentone, grano turco di seconda semina, parrocchie e piante più piccole rispetto al grano turco normale seminate sui terreni dove già era già fatto il raccolto del grano. Orti con tutte le verdure utili per la cucina di casa, zucche comprese, e non mancavano le erbe per profumare gli alimenti. Poiché la nostra campagna, non essendo irrigata, aveva bisogno di una certa quantità di acqua piovana, che la natura non mandava mai in quantità sufficiente, ne derivava che la produzione agricola fosse scarsa e non di alta qualità. Zona industriale, soprattutto, la nostra proprietà terriera era spezzettata e in genere bastava appena per il fabbisogno di una famiglia di 5 o 6 persone. Da quando il mondo è cambiato, davanti alle nostre case piantiamo cipressi, araucarie, magnolie, non per la loro bellezza di flora qualificata, ma come simbolo e misura della nostra ricchezza. Non esigenza estetica, dunque, ma snobistica manifestazione di orgoglio e presunzione. Come dire, la Mercedes invece di una Fiat utilitaria. I toponimi di Travedone e Monate. Siamo già al numero 47. La Motte Bianche. Il toponimo è attestato nell'area poco a nord del Misereux e designa una piccola altura. La voce Motte è di larga diffusione e la specificazione Bianche forse si riferisce al colore chiaro dell'altura dovuta ai particolari coltivazioni o infiorescenze, oppure si può rifare alle caratteristiche del monte, forse un poco spoglio. La Motta. Due toponimi riprendono questa voce. A Travedona è presente il Mot, ampia zona e a sud del Furnas. A Monate è localizzabile il Mot, poco a nord del centro del paese. L'Occhio. È un toponimo di dubbia localizzazione e di incerta etimologia, registrato unicamente in una pubblicazione locale del 1990 dal titolo Il lago di Monate, a cura di Paolo Baretti. L'etimo del nome è da ricercare proprio nel nome Occh, occhio, che indica, per similitudine, una zona da cui scaturisce l'acqua. Alcuni, e anche dei parlanti locali, affermano che le varie sorgenti presenti sul territorio erano dette occhi, perché erano i luoghi in cui l'acqua zampillava facendo lacrimare la terra. Il Pasquè è un'area a nord-est di Monate, sul fine con Travedona, poco a nord della Cascina Carolina, il Figuire. In dialetto si definisce Pasquè, un pascolo o terreno non coltivato, dal latino pasqua, pascolo. I locali fanno notare come quest'area fosse caratterizzata da un terreno umido che era disposto come pascolo comune per tutti i mandriani del paese. Le Peschiere. È una zona di confine fra Travedone e Monate, costituita da un'area ampia e pianeggiante che fino agli anni 50 del Novecento ospitava un'estesa cultura di pesche. È un prodotto rinomato e caratteristico della zona. Difficilmente il nome può avere attinenza con l'attività della pesca, essendo una zona pianeggiante lontana dal lago. Il Pezzi. Due zone di Trevedona prendono questo nome. La prima è appunto Pensé e la seconda è il Pez. Un Pensé è un pezzo di terra ed è il singolare, mentre i Pez sono i pezzi di terra e designa il plurale. Dal singolare si è forse arrivati per errore al toponimo Repetino, attestato alla fine dell'Ottocento. Questi due luoghi, non distanti tra loro, erano situati nei pressi del centro del paese ed erano dei piccoli orti, generalmente di proprietà della chiesa, che venivano gestiti dagli abitanti locali per coltivare ortaggi e verdura di stagione. Alle Piane. In dialetto pian è voce frequentissima per indicare un terreno pianeggiante. Un toponimo Occulum è attestato anche in un atto notarile del 1198 in riferimento a un campo venduto nel comune di Comabbio. Travedona è una piccola area pianeggiante che collega una piccola pozza d'acqua detta Laghette con le Fontanive. Il Piedimonte è una cascina collocata a nord-ovest della cascina Buon Gesù e ad est del centro abitato di Travedona, in una zona di leggero pendio. E il nome si riferisce alla posizione ai piedi del cosiddetto il Munt. Siamo in Lombardia, che è una terra di laghi e di storia. Ecco a voi due leggende. Il bellissimo lago di Iseo c'è nella leggenda. Si dice che il 14 luglio di ogni anno il lago si tinga di uno strano colore cupo. Secondo la storia si tratta di una strega, la Matta, che trascina sul fondale chi osa farsi il bagno. Si tratta di una leggenda, è vero, ma ci sono state davvero delle strane morti durante la famosa giornata della Matta? Bergamo e Seriate. C'è un portone di pietra noto come il portone del diavolo. Fu realizzato nel 1550 e su di esso si racconta una leggenda. Si dice che l'architetto, non riuscendo a realizzare quel portone, secondo le indicazioni assurde dei committenti, esclamò: «Nemmeno il diavolo riuscirebbe a costruirla». Quella notte il diavolo si palesò davanti all'architetto e costruì il portone per conto suo. I committenti rimasero sbalorditi, ma ancora non erano soddisfatti e così l'architetto si rivolse ancora al diavolo. Alla fine il portone fu realizzato esattamente come era stato richiesto e si dice che poco prima di un temporale, nella zona del portone, si possa sentire l'odore dello zolfo, un segno della presenza demoniaca. Altre leggende. Gino. Nell'anno 999 il vecchio ponte romano crollò e chi voleva passare dall'altra parte, passando da Pavia, doveva utilizzare le barche. Si dice che il 24 di dicembre un gruppo di persone volle raggiungere l'altra sponda, ma una nebbia fitta impedì il loro passaggio. Si palesò una figura vestita di rosso e fece apparire un ponte fatto di nebbia. Si rivolse infine ai passanti e disse: «Questo ponte diventerà di pietra. Se il primo che lo attraverserà mi donerà la sua anima, per sempre». E l'arcangelo Michele, che era presente fra i passanti, disse al diavolo che aveva bisogno di riflettere e gli chiese intanto di completare l'opera, mentre loro avrebbero deciso di mandare per primo il diavolo che completa l'opera, e San Michele decise di far attraversare un caprone. Il diavolo fu ingannato e nessuno dei presenti venne sacrificato. Redigio.it e la storia continua.